creato il corpo, sì. Quindi io devo tutto a Dio. Quando entro in una chiesa, in quel tabernacolo, anche se non si vede, ci sono le ostie consacrate, e là c'è il mio Dio, quello che ha creato i cieli, la terra, quello che sa dove adesso viene un'inondazione o no, quello che sa che cosa, quando dobbiamo morire, quando sa che scoppierà una guerra, sa tutto lui. Non vuole perché non vuole il male, ma sa tutto, conosce tutto, conosce noi profondamente. Non possiamo andarlo a prendere in giro il Signore, sapete? Infatti lui ha detto, non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. State attenti di non cadere in questo tranello, che è il tranello principe del demonio, verso coloro che pregano, verso coloro che vogliono essere proprio del Signore. Cerca di ingannarci tutti in questa maniera. E perché il Signore poi mi aiuterà a farlo e magari faccio quello che non devo fare. Non faccio il mio dovere. Perché che cosa vuole il Signore? Che osservi i comandamenti, ma che faccia i doveri del proprio Stato. Se uno è il papà, lo faccia bene il papà. Se uno è una mamma, faccia bene la mamma. Chiamato alla vita religiosa, io devo fare bene, cercare di far meglio che sia possibile la vita religiosa. Il Signore non vuole che facciamo cose straordinarie, non vuole il Signore che siamo tipi, vuole che facciamo bene, con amore, grazie a Sua, il nostro dovere. Non ci si fa santi facendo che cosa? I santi che cosa hanno fatto? La volontà di Dio. Hanno fatto quello che dovevano fare durante la giornata, il lavoro, le pulizie, l'obbedienza, tutto quello che dovevano fare. Il fare il proprio dovere. Ci si fa santi, facendo il proprio dovere. Prima di tutto, in grazia di Dio. Via il peccato mortale, quello lo sappiamo. Può succedere a tutti di cadere, per carità, ma c'è la confessione. Ecco, una parola vuole che il Signore dica anche sulla confessione. Noi ci avevamo insegnato di confessarci una volta alla settimana. Il sabato andavamo tutti, bambini, bambine, tutte a confessarci. E una volta alla settimana. Poi è venuta la moda di non so che cosa. Adesso io non indago, non voglio sapere, ma quelli che mi dicono così, sì o no che vadano a confessarsi una volta al mese e così. Beh, c'era il nostro santo milanese qua, si confessava ogni giorno, un santo. Perché la Sacra Scrittura dice 7 volte al giorno cade il giusto. Però si rialza. Se noi guardiamo nella nostra giornata quante imperfezioni non facciamo, quante cose facciamo che non dovremmo fare, oppure le facciamo male con stanchezza, fate la pesca. Chi è perfetto a questo mondo? Ditemi, nessuno, cominciando da me, per carità. Nessuno è perfetto, solo Dio è perfetto. Quindi se noi guardiamo in fondo la coscienza, abbiamo sempre qualche cosa da confessarci. Non occorre far peccato immortale, perché io ho trovato proprio a Loreto, mi ricordano sempre, sono andato da un frate a confessarmi, che era anche abbastanza anziano, grazie a Dio non avevo peccati mortali, grazie a Dio, perché il Signore mi ha aiutato. Sei arrabbiato, cosa viene a confessare? Sì, che non ho neanche peccati mortali. Mi ha sgridato, ho detto Signore perdona. Non bisogna mica aspettare di fare un peccato mortale, ma si confessare, no? Allora, se uno non fa neanche un peccato mortale tutta la vita, non deve mai confessarsi? No. Di peccati veniali, quanti ne facciamo? Anche non volontari, involontari, però imperfezioni ne abbiamo un sacco e una spotta, tutti, cominciando da me, per carità. Ma siamo di carne e ossa, siamo suscettibili. Chi è che può dire io sono perfetta? Chi? Ditemelo. Io no, di sicuro. Non so neanche. Lo so voi se pensate. Quindi qualcosa di da pulire c'è sempre. Poi la confessione è un grande sacramento, grandissimo, no? Beh, tutti sono grandi sacramenti, ma la confessione perché no? Si ottiene il perdono dei peccati, delle imperfezioni, di tutto quello che volete, ma ci dà anche la grazia necessaria per superare, per diventare migliori. Proprio quei ragazzi, io sono stata tutta una vita con la gioventù, non è vero? Io dicevo, ognuno di noi ha un difetto principale, va bene? Tutti abbiamo un difetto che spicca davanti agli altri. Guardate, fate voi, non ditemelo a me, per carità, diceva ai ragazzi, non ditelo a me. Ognuno pensi qual è il suo lato debole. Uno sarà l'ira, che si arrabbia per niente. Uno sarà la poca sincerità. Oh, ma carità, se andiamo avanti a elencare, uno sarà l'indipendenza, la disobbedienza, la non voler ascoltare gli altri. E tante cose, insomma, ognuno di noi ha un lato più debole. E questo ce lo dico, grazie a Dio. Io ho avuto dei bravi, se vede, il Signore me l'ha mandato proprio, dei bravi insegnanti, dei bravi maestri, dei bravi... che dicevano, ci dicevano queste cose, specialmente quando facevamo gli esercizi spirituali. Beh, il Signore sa quella che è la nostra via. Lui sapeva che mi avrebbe fatto fare quello che mi ha fatto fare nella vita, e quindi mi ha anche dato le grazie da prepararmi. Dalla quarta elementare, io ho fatto gli esercizi spirituali tutti gli anni, pensate. Eravamo in quarta elementare, però eravamo a scuola dalle suore, dalle mie consorelle, che allora erano proprio, seguivano proprio quello che Don Bosco aveva insegnato, e ci facevano, crescere in questa. Ognuno di noi ha un lato più debole. Tutti, io, voi, tutti, lo faccio. Non li elenco perché ognuno di noi, se pensate qual è il mio lato debole, uno sarà l'ira, l'altro sarà la poca sincerità, l'altro sarà la voglia dell'indipendenza, tante cose abbiamo. Ma che non crediate che il demonio stia là con le mani in mano? È una grande realtà questa, il demonio ci tenta, non ci lascia mai in pace. Perché lui non vuole che noi andiamo in paradiso a godere Gesù e il Signore per tutta l'eternità. Ci vorrebbe mandare all'inferno. Perciò ne inventa di cose. E siccome è molto intelligente, conosce il nostro lato debole e ci prende dal nostro lato debole. Ecco la necessità di conoscersi bene. Ecco la necessità di fare l'esame di coscienza. Io non voglio che voi me lo lasciate, ma tutti voi la sera, prima di addormentarvi, fate un esame di coscienza, cioè dite come è passata una giornata. Cosa c'è da rimediare? Questo andava bene, quest'altro andava bene, questo non andava tanto bene. Questa era meglio che agisse in altra forma invece che questa, eccetera. È necessario, sapete, l'esame di coscienza. È necessarissimo. E poi si chiede perdono al Signore degli errori che ha fatti nella giornata, dei peccati anche non mortali, per carità, ma veniali. Se c'è un peccato mortale, si dice no, Signore, guarda, non farmi morire stanotte, che è il primo prete che trovo, vado a confessarmi, va bene. Ma anche i peccati veniali, le imperfezioni, i difetti che abbiamo, li abbiamo tutti. Non c'è nessuno di perfetto in questo mondo. Non c'è da dire, oh, mamma mia, come sono gli altri. No, ci saranno anche le persone migliori, ci saranno le persone peggiori. Tanto noi non possiamo giudicare. giudicate. Guardate, è inesorabile Gesù. Non giudicate e non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri, sarete giudicati. Ci raccontavano questo fatto di un frate che poi non era proprio un modello di santità, insomma così. Ma era in punto di morte, sapeva, e lui tutto contento, allegro. E dice, ma padre, non so, gli altri confratelli, dice, ma vuole confessarsi, vuole mettersi, guardi che deve rendere conto al Signore. Lui non ho, sono tranquillo io, perché nella mia vita non ho giudicato nessuno. Lui ha detto, non giudicate, non sarete giudicati, e a me non mi giudica. Era tutto con lei. Ma è un fatto di cronaca vera questo, no? Non inventato. Perché è vero, non giudicate e non sarete giudicati. Sono parole di Gesù. Ecco, siccome siamo un po' abituati a sentire certe cose, forse non andiamo a fondo e forse non le crediamo fino con la serietà e con la ponderazione dovuta. Guardate che le parole di Gesù, le parole degli apostoli, che sono poi ispirate dallo Spirito Santo, lo sappiamo. Perché quello che è la Sacra Scrittura è sicuramente, con certezza matematica, come è vero che qua sono questi occhiali, ispirati dallo Spirito Santo. Non sono inventati, sono veri. Adesso per esempio vi leggo un pezzetto della lettera di San Pietro, così, perché si vede che il Signore vuole così, perché sapete che non è che scelga io, mi indica presso poco quello che vuole, e io poi non lo so, perché siete voi che avete la coscienza, insomma il Signore vi ha dato l'intelligenza. Guardate che il dono più grande che il Signore possa darci, possa averci dato, è l'intelligenza. Perché ci fa capire quello che è bene, quello che è male, quello che devo fare, quello che non devo fare. Tutto dipende la nostra vita dall'intelligenza, dal capire. Perché se io non capisco quello che devo fare, come faccio a farlo? Se io non capisco come devo dirigermi, come faccio? Mi direte, non è la grazia di Dio. Certo che è la grazia di Dio, ma se uno non ha l'intelligenza, la grazia di Dio magari è battezzato, ma non l'adopera, la grazia di Dio resta là. Guardate che il dono più grande che il Signore, dopo la sua grazia, si deve dopo, è l'intelligenza, il capire. Ecco perché noi abbiamo il dovere sacrosanto, e voi lo state facendo. Perché se siete venuti qua, a quest'ora di festa, vuol dire che avete sete della parola di Dio, vuol dire che avete voglia di conoscere la verità. E Gesù dice, è la verità che vi farà liberi. Perché tutti abbiamo un anelito di verità, tutti. Però dopo come lo indirizziamo? Voi in questo momento l'avete indirizzato bene, perché siete venuti a ascoltare chi vi trasmette la parola di Dio, perché io sono solo una trasmittente, non sono mica io, è il Signore la verità, è Lui la via, la verità e la vita. Vuol dire che avete voglia, che avete la volontà chiara di servire Dio, di amarlo, conoscerlo, prima conoscerlo, perché come si fa a amare quelli che non si conosce? Più conoscete Dio, più lo amate, perché è talmente ricco, infinito poi, è infinito, che per quanto approfondiamo, io tutta la vita religiosa, ho sempre cercato di capire, di andare, ma per carità, sono infinite le cose che non le so, che sono, perché Dio è infinito. E più andiamo a fondo, più studiamo, più ci avviciniamo alla verità. È la verità che vi farà liberi, queste sono le parole di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Gesù ha detto. Perciò la sua parola è via, verità e vita. Via perché capiamo quello che dobbiamo fare. E sempre, 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 nelle vostre preghiere, mettete questa: Signore, fammi fare la tua volontà, non la mia. Fammi capire quello che devo fare per darti gloria. Perché domani posso stare in paradiso a goderti per tutta l'eternità. Perché Gesù lo dice chiaro: se non fate la mia volontà, o la volontà del Padre, non entrerete mica nel regno dei cieli. Dunque noi siamo tutti, se siete qua vuol dire che tutti avete desiderio di fare la volontà di Dio. Però per farla bisogna anche conoscerla. Perché non possiamo noi desiderare di fare una cosa che non conosciamo. Se io non la conosco non so neanche che esista, come faccio a volere. Perciò la conoscenza prima di tutto, il dare a fondo delle cose di Dio. Pensate quante cose non leggete, e i giornali, e sentite il telegiornale alla televisione, e la pubblicità, e quello che dice Tizio Caio Sempronio. È la vita così. E perché non devo sentire quello che vuole il Signore, che è più importante di tutto? E mi dite, come faccio io? Ma c'è la Sacra Scrittura. Vi ricordate quello che ho sempre ripetuto? Leggete, magari due righe, non di più, tre righe, e dopo rifletteteci a quello che avete letto. Perché come si fa a conoscere il Signore se non si legge quello che Lui ha detto e che ce l'hanno scritto e l'ha voluto Lui? Perché quello che sono, per esempio, adesso io ho aperto qua la lettera di Pietro, va bene? Pietro l'ha scritta, Pietro l'ha letto, quello che volete, però è il Signore. Io, no, quello che viene fuori non è mio, è il Signore che mi fa trasmettere la verità. Perché è Lui la via, la verità, la vita, mica io. Sono niente io. Però, siccome mi sono data tutta la vita, proprio per questo, per la sua gloria e per trasmettere la verità, che è la mia missione, trasmettere la verità, io ve la trasmetto, non è mia. Tant'è vero che vi porto, vi leggo ora un brano, ora l'altro, delle lettere del Vangelo, delle cose. Qua ho, per esempio, ho aperto la lettera di Pietro, è fantastica, magari l'avete sentita tante volte, leggiamone un pochino, sentiamo cosa ci vuol dire, no? Questo mi piace veramente. Pietro, apostolo di Gesù Cristo. Mettiamoci la domanda, facciamoci tutti, ciascuno dentro la coscienza, e io sono apostolo di Gesù Cristo. Cosa vuol dire apostolo? Vuol dire seguace, vuol dire mettere in atto, credere a quello che Gesù Cristo ha detto, prima crederlo, perché se non credo non vedo mica in pratica, poi metto in pratica. Poi i fedeli, dice, dispersi, guardate, nella Galazia, la Cappadocia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Vedete, il Signore ci vorrebbe tutti salvi. Lui ci ha creato tutti perché andassimo in paradiso. Perché Dio ci ha creati? Per amarlo, servirlo, conoscerlo prima, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo per tutta l'eternità. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha creati. Il Signore non ci ha creati per andare all'inferno. No, 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 no. Ci ha creati perché andassimo in paradiso. E sapete, provate a pensare un poco. Noi siamo nel tempo. Sappiamo che siamo di passaggio, prima o dopo. Ma pensate il sempre del paradiso. Il sempre dell'eternità. Il sempre del paradiso, ma anche dell'inferno. Purgatorio non ci sarà più dopo, finisce. Questa parola sempre, che noi diciamo con facilità così, ma non ci pensiamo sopra, provate a riflettere un po' cosa vuol dire per sempre. Noi abbiamo avuto un'origine, ma non abbiamo una fine. Noi siamo creati per l'eternità. Non so se ci riflettiamo abbastanza a questa eternità. Eternità vuol dire che non finiremo mai più, che vivremo per cioè, certo che non la capiamo, perché noi siamo adesso con la carne, è il nostro corpo che ci impedisce di capire profondamente questo. Però quando non avremo più il corpo, come capiremo con l'anima sola questa? Che cosa ci conviene? Ditemi, che cosa ci conviene? Mettere a posto l'eternità o stare bene qua su questa terra per un po' di anni e dopo basta, dopo è finito? Perché morire moriremo tutti, io prima di voi perché sono più vecchia, ma vedete? Dopo la nostra anima non muore col corpo. La nostra anima non muore col corpo. Difatti chi è cattolico e ha i funerali cattolici, voi vedete che c'è la Santa Messa, tutte le preghiere. Perché? Perché l'anima ha bisogno di questo. Il corpo no, ma il corpo diventa fango. Uomo, ricordati il mercoledì delle ceneri. Ce lo dice il prete, no? Se andiamo in chiesa a prendere le ceneri, che ce le mette sulla testa. Ricordati che sei in polvere ritornerai. Il nostro corpo va in polvere. Che mi importa? Ma la nostra anima, no? È immortale. Una volta che il Signore ce l'ha creata, non muore più la nostra anima. Allora cosa ci conviene mettere a posto? Ditemi. Il corpo? Do tanto importanza al corpo. Il corpo è di passaggio. Il corpo diventa fango domani, polvere. Io ho bisogno di mettere a posto l'anima. L'anima è immortale. L'anima, quando moriremo, per quelli che si salvano, può darci ci sia un po' di purgatorio, ma è dopo, cioè, rimane solo il paradiso di inferno. Che cosa scelgo? E lo scegliamo noi, con la nostra volontà. Ricordatevelo questo. Perché io non posso anche permettermi di fare un peccato mortale dicendo, beh, dopo andrò a confessarmi. E se muori prima? C'è il fatto impressionante nella vita di Don Bosco, ed è proprio documentato, C'era un ragazzino che non era in grazia di Dio. E lui lo vedeva, perché aveva questa luce dal Signore, Don Bosco, di vedere se uno era in grazia di Dio o no. E sapeva che questo ragazzino non era in grazia di Dio. E si vede che il Signore le aveva fatto capire che nella notte sarebbe morto. Perché non è mica detto che muoiono solo gli adulti, e l'infarto quando è morto anche tanti ragazzi. Non sapeva come fare. Le ha provate tutte, non, niente. Non. Allora, non poteva andare a dire al ragazzo, guarda che stanotte muori e vieni confessato, perché non è possibile. Allora che cosa ha fatto? Ha scritto un biglietto. E se stanotte morissi? Quel punto di domanda. Come dire, mettiti a posto, no? Guarda che la vita è transitoria, non si sa questo. E sto ragazzino l'ha trovato. Ma no, insomma, girati e rigirati e girati, non è stato verso mezzanotte, l'una così, non ne poteva più il ragazzino, si è alzato e è andato da Don Bosco. Don Bosco era nella sua camera che camminava a quell'ora, stanco com'era, ma non era andato a letto, pregando, si vede che pregava proprio per questo ragazzino. E insomma, è crollato, è andato, si è confessato. Si è messo a posto. Allora Don Bosco è andato a letto e anche i ragazzini è andato a letto. La mattina si batteva le mani per svegliarsi. Benediciamo Domino, dicevano, benediciamo il Signore. E sto ragazzino non si muove. L'assistente va a dire, poltrone, che cosa fai? Non era morto. È storico, con tutte le firme. Era morto. Don Bosco, per grazia del Signore, si vede che sapeva questo, perché il Signore quando vuole comunica la sua volontà, comunica le cose. perché Don Bosco cercasse quello che era possibile, perché in fatto di coscienza, sapete, anche i sacerdoti bisogna che rispettino la coscienza di tutti. Dipende da noi, sapete, salvarci o non salvarci dipende da noi personalmente, non dipende da Tizio, Caio, Sempronio, il prete tale, il papa, dipende da noi. C'era una preghiera che mia nonna, immaginatevi, sono vecchia io, pensate mia nonna, ma però aveva una fede allora. E quando andava a letto diceva questa preghiera, forse ve lo sapete già, io vado a letto con mio angelo perfetto, con mio angelo di Dio, con mio caro Signore Dio, me l'aveva insegnata da piccola, so di andare e non so di tornare. Pensate, insegnate. Dicevano tutte le sere, solo tre grazie vado a domandare, confessione, comunione, olio santo, nel nome del Padre, del Figlio e Spirito. Tutte le sere me la faceva dire mia nonna, sono vecchia io adesso, pensate mia nonna. Però, vedete, quando vivevano di fede, un poco più semplicemente di quello che viviamo noi adesso, ma con più profondità. È un fatto sapere. Noi dobbiamo rendere conto a Dio della nostra vita. Ce l'ha data. È un dono grandissimo la vita. È un dono grandissimo del Signore. Ma che cosa ne facciamo di questa vita? Punto di domanda. Ciascuno risponde per conto proprio nella sua testa. Che cosa ne facciamo di questa vita che il Signore ci ha dato? Obbediamo alle sue leggi o le disobbediamo tranquillamente con 100.000 scuse, perché siamo bravi, sapete, a trovare le scuse noi. Le inventiamo, che è un piacere. È come quando voi sgridate i bambini, no? Non si scusano, non trovano qualche cosa di dire, ma l'ho fatto perché me l'ha detto quello, l'ho fatto per questo, l'ho fatto per l'altro, sempre la scusa. Ma davanti a Dio che scusa possiamo trovare? Perché anche se viviamo in una società corrotta, noi sappiamo quello che è bene e quello che è male. E siamo noi. Il giudizio è personale. È personale. Ci fa vedere quello che dobbiamo fare e quello che non abbiamo fatto. Se abbiamo creduto o non abbiamo creduto, se abbiamo pregato o non abbiamo pregato, perché senza di lui non facciamo niente, ricordatevi, senza la preghiera, ma come fate a vivere senza la preghiera? No, voi so che pregate, ma quelli che? Ma sapete che tutto dipende da Dio? Fra un minuto potremmo essere morti. E rispondere davanti a Dio della nostra vita, chi ci assicura? Io di sicuro sono vicina alla morte perché sono vecchia, ma anche i giovani, qualche succede, vanno sotto l'auto di un inconveniente, ma te la pesca. Io come sono davanti a Dio? Come sono? E se so di avere qualche peccato mortale, perché si chiama peccato mortale? Lo sapete? Perché porta la morte dell'anima. È un peccato, dovremmo dire, un peccato grave. Ma si chiama mortale proprio per questo, perché porta la morte dell'anima. E se io muoio in peccato mortale, non c'è altro che l'inferno. Perché io sono sicura, per esempio, scusatemi, quanti non muoiono di incidenti? Saranno pronti così? Pensavano che fosse morire, sarebbero morti, no? Pensavano di andare di qua, di là, con l'auto, con la bicicletta, la terapesca. Pensavano a quello che dovevano fare, pensavano al dopo, ma non pensavano a morire. E quelli che hanno un infarto, e a tante maniere. Bisogna che viviamo sempre in grazia di Dio. Se disgraziatamente abbiamo offeso il Signore in cosa grave, è perché ci sia un peccato mortale, diciamoci chiaro così, deve essere la materia grave, perciò qualcosa di molto grave, va bene? Una bestemmia, un omicidio, una cosa grave del genere. Materia grave, piena avvertenza, so di fare male, ma rispetto di Dio, della Madonna, di Santo, lo faccio lo stesso. E deliberato consenso, cioè lo voglio proprio fare. Non c'è nessuno che mi tenga. E guardate, a me, per grazia di Dio sono nata in una famiglia cristiana, il Signore ha permesso che conoscessi molto bene anche da bambina tutte queste cose. Ma a me sembrava infine impossibile, ma come si fa a fare un peccato mortale, volontario così? Eppure dopo ho capito, quando sono diventata più grande, e ho toccato con mano, dicevo, mamma mia, guardate, una cosa veramente, perché grazie a Dio ero tirata su così in una famiglia cattolica e sincera, Dio è verità, io sono la via, la verità e la vita, non si può ingannare, Signore. Non si può prendere in giro. Non quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Queste sono parole di Gesù. Non basta mica pregare, sapete? Non basta. Occorre pregare, occorre con sincerità pregare e dire Signore aiutami, ma occorre la sincerità del cuore. Dio non lo si può ingannare. Possiamo ingannare tutto il mondo, ma non Dio. Non Dio, non si può ingannare. Dio è via, verità e vita. Ogni tanto bisogna che queste cose, che pure le sapete, lo so che le sapete, ma che vengano rinfrescate, è vero? Si vede che hai necessità ogni tanto di ripensarle. Perché, scusatemi, non è per non aver fiducia di voi, ma chi di voi ha la volontà prima di tutto e poi anche il tempo di fare un po' di meditazione la mattina prima di cominciare la giornata? Sono sicura che ci sono di quelli che possono che lo fanno, ma e sapete cosa vuol dire? Io mi sveglio, dico grazie Signore che anche stanotte è passata, grazie, sono venuta fino a qua, ti offro tutta la mia giornata, faccio il segno di croce, la prima cosa che è indulgenziata, il segno di croce, e dico ho tutta la giornata davanti, grazie, ringrazio il Signore, e mi viene subito in mente cosa devo fare oggi, perché ho il lavoro, ci sono il tram tram di certi lavori che sono sempre uguali, ma non è mica vero che sono sempre uguali, c'è sempre qualche cosa di novità, di anche gli incontri, anche solo gli incontri delle persone. Noi non sappiamo una mattina che incontreremo della giornata. Può darsi che il Signore ci faccia incontrare un vecchio amico, una vecchia amica, una persona. Fate la pesca, lo sa Lui. Essere sempre disponibili. È il Signore. Oh sì, che bello. Quando io incontro, quando io vedo, quando io parlo, quando io... È il Signore. Adesso il Signore è contento di quello che faccio in questo momento. Di sicuro per voi sì, perché state ascoltando la parola del Signore, la verità. Io sto facendo quello che vuole Lui, trasmettere la verità. Che è poi, dopo tanti anni, me la cosa definita e fatta capire, è la mia missione proprio quella, trasmettere la verità. Perché la verità è Lui. Ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Se io vi trasmetto la verità è perché Lui la vuole, perché Lui me l'ha fatta capire, me l'ha fatta e io ve la trasmetto. Del resto avete sempre la convalida della Sacra Scrittura. Vedete che io vi porto sempre qualche brano della Sacra Scrittura. Là sono sicuro. perché guardate che erano, l'hanno studiata, hanno pregato, hanno, c'erano tante altre lettere di apostoli, tante altre cose. No, 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 hanno scelto questo perché per ispirazione dello Spirito Santo. È stato proprio lo Spirito Santo che ha voluto che questa fosse la Sacra Scrittura. Io per esempio qua ho la lettera di Pietro, no? Dunque, dice... Dunque, dice Pietro all'apostolo, l'apostolo di Gesù Cristo, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi da tutte le parti. Ecco, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Vita, perché scriveva a loro, no? Eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Dio Padre a tutta l'eternità sapeva che oggi voi sareste qua seduti ad ascoltare la parola del Signore. Non vi fa impressione? A me fa impressione questo. Mi ha sempre fatto una grande impressione. Perché ha detto, ma guarda, Dio Padre da tutta l'eternità sapeva che io adesso in questo momento avrei trasmesso la sua verità. La sapeva lui, io no. Avrei potuto venirmi un malessere, una cosa, tanti impedimenti, io non te la pesco. Ma lui sa tutto. E se... Vedi, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, la prescienza, cioè la scienza di prima, lui sa prima di che avvengano le cose, se no non sarebbe neanche Dio. Mediante la santificazione dello Spirito Santo. Chi è che ci santifica? Dio. Dio è, lo sappiamo, in tre persone uguali e distinte, vero? Uguali però distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono un Dio solo, non sono tre dei. Vedete, la prescienza, questa bella prescienza di Dio Padre. Dio Padre sa tutto. Sapeva quando saremmo nati, quando ci hanno concepito, ha adoperato il nostro papà e la nostra mamma, però l'anima l'ha creata lui direttamente. Sa quando dovremo comparire al suo giudizio, sa quando lasceremo questo corpo di morte, che quello fa un buone, ma la nostra anima è immortale, ha avuto principio ma non avrà mai fine. Quei poveretti che vedo che fanno tanti peccati, che sono proprio portati al male, io dico, ma è possibile che nessuno le abbia detto loro? Certamente qualcuno le avrà detto, ma non ha creduto. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, che sa tutto, ma mediante la santificazione dello Spirito. Chi è che ci santifica dentro? Lo Spirito Santo, sapete? È lo Spirito Santo che ci fa venire in mente, adesso passo per questa chiesa, vado dentro per trovare il Signore, e magari vedo un confessore, vado a confessarmi, meglio così. È lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci fa, dici, beh, oggi è una festa, così vado a messa. Vado a messa. Ho bisogno di una grazia, ho bisogno di qualche cosa in casa, così, beh, lo Spirito Santo mi suggerisce, prega. Prega, Dio ti può dare tutto. Tutto ciò che è bene viene dall'ispirazione dello Spirito Santo. Quante volte gli diciamo grazie? Diciamoglielo, sapete. Per obbedire a Gesù Cristo, perché lo Spirito Santo non ci fa altro che aiutare e farti capire di obbedire a Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il Figlio di Dio, una cosa sola con il Padre e lo Spirito, sono un Dio solo, non sono tre dei. E per essere aspersi del suo sangue, per essere aspersi, cosa vuol dire? Se Gesù non fosse morto, noi avremmo le porte chiuse del paradiso. Chi avrebbe il paradiso? Nessuno più sarebbe. Nessuno. Le porte del paradiso si sono aperte per la morte di Gesù. Ha dato la sua vita perché noi potessimo andare a goderlo per tutta la vita. Dunque dice, e il suo augurio è grazie e pace a voi d'abbondanza. Pace a voi d'abbondanza. La prima cosa che il Signore dà, che dona, è la pace. Quella tranquillità d'animo, Quindi dire sì, sono peccatrice, sono peccatore, o fare ma Signore guarda ti chiedo perdono e so che tu mi perdoni, perciò sto in pace. Questo pezzo qua credo che tutti lo sappiate, ma lo leggiamo insieme. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, è scritto. Lo sapete questa frase? Perché noi siamo sicuri che Gesù Cristo ci ha salvato? Perché è risorto. Solo un Dio poteva risorgere. Solo un Dio poteva fare questo grande miracolo. Distaccare l'anima dal corpo di una persona, perché Gesù Cristo è una persona umana, no? Aveva sì le due nature, la divina e l'umana, però in quel momento l'umana si era staccata dal corpo, ma la natura divina più forte l'ha riattaccata ancora e l'ha fatto risorgere. Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede, pensate, ma è risorto, sappiamo, ci sono tanti testimonianze, vero? Per una speranza viva, ecco, quante volte io ho trovato delle persone che non speravano più, erano disperate, una serie di congiunture, una serie di dolori, una serie di sofferenze, una serie di condizioni. Guardate che noi abbiamo una speranza viva perché crediamo in Gesù Cristo che è eterno figlio di Dio. E per una eredità che non si corrompe. È paradiso. Paradiso non si corrompe, sapete? Se io c'è sempre, mi ricordo che io se riesco a mettere piedi in paradiso, quando proprio si è giù di morale, quando succedono tante cose dolorose, quando succedono tante cose contrarie a quello che noi speriamo, a quello che noi credevamo, eccetera, cioè ci sono questi momenti neri, nella vita ci sono, però questa cosa, una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, il paradiso non si corromperà mai, non si macchia e non marcisce, che bello, il paradiso, guardate, non si corrompe, nessuno può corrompere, toccare, non si macchia di nessun peccato, perché il paradiso non si macchia e non marcisce, cioè non finisce, è eterno. Essa è conservata nei cieli per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Questo è quello che Gesù vi dice tutto, ve lo dice lui, lo sentite, lo torno a leggere. Essa è questa fede che non si questa eredità, questa speranza viva, non si corrompe, è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Perché se voi siete qua seduti adesso ad ascoltare chi vi trasmette la verità, perché io la trasmetto solo, vuol dire che avete la fede, vuol dire che credete, se no sareste a fare una bella passeggiata, sareste nel bar, sareste nel cinema, sareste dove volete. Mediante la fede, per la vostra salvezza prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Oh, mi piace, perché gli apostoli sapevano della fine del mondo, sapevano del giudizio universale, però loro credevano che fosse vicino, come tutti noi del resto. Crediamo sempre che siano vicine le cose, invece capo. Per la vostra salvezza prossima, perché siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie cose. Perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, la fede, che è pure destinato a perire anche l'oro, tuttavia si prova con il fuoco. Bello, per ora torno a leggere. Perché siate ricolmi di gioia, che sì, ora dovete essere per un po' di tempo attenti da varie prove. Però un conto è avere i dispiaceri, avere i dolori, avere le prove, quando si è in grazia di Dio e si ha fede. Un conto ho visto io, ho conosciuto le persone che non avevano fede, erano proprio disperate. Perché se non avete fede e non credete in Dio, in chi credete? Negli uomini no, perché vedete che vengono meno. Nel tempo meno che meno, perché non sapevano che tempo si chiude. Nel denaro non è vero neanche quello. Lo vedete anche voi che è denaro. Vai e vieni. Non potete contare al denaro. Ci sono questi grandi ricconi così, e poi muoiono anche loro, lasciano qua tutto. E succedono i patatrac, vero, finanziari, succede di tutto questo mondo, succede. Non si può avere fiducia in quello, non si può. Sapete chi può avere fiducia? L'unica fiducia che si può avere solo nell'oro, fanne buon uso. Fare carità, aiutare gli altri, aiutare chi è nel bisogno. Ecco, questo sì. Se potete, quando potete, quando vi viene l'occasione, il Signore veramente là, cercate di aiutare. Di aiutare chi ha bisogno, di aiutare chi è nel pericolo, aiutare chi è nel quello. Perché qualunque cosa, ricordate, la detto lui. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Se voi aiutate anche finanziariamente, con poco, con quello che potete, una persona, avete aiutato Gesù. Qualunque cosa fate, prima di tutto la carità, è fatta a Gesù, in persona. E Gesù vi compenserà. Sono sicuro che vi compenserà, non solo nell'altra vita, ma anche qua. Io ho visto delle persone, specialmente in tempo di guerra, guardate, questo ho proprio visto, delle persone generose che aiutavano anche quando uno avrebbe detto, ma come posso aiutare? Che ho già bisogno io, per dire, no? Eravamo tutti nel pericolo, tutti nel bisogno, ma li ho visti. Guardate, Signore, li ha benedetti, ma in una maniera tutti si avete toccato con mano questa cosa. Toccato. Perché io ho passato la guerra del 40-45, cadi, sono vecchia. E sapeste che come è andata, non so questo. Meglio non pensarci niente. Perciò dice, siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Perché il valore della vostra fede è molto più preziosa dell'oro, che pure è destinato a perire. Tuttavia si prova con il fuoco, perché questa fede torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto. Pensate, è San Pietro che parla. San Pietro lo ha visto, sì. È vissuto insieme con lui 3 anni, va bene, e quindi, però dice, e questo va per tutti voi lo amate pur senza averlo visto, perché se non amaste Gesù non sareste qua seduti in questo momento. È perché vi ascoltare una suora vecchia non ha senso, se non fosse per amore del Signore, che supera le apparenze umane. E ora, senza vederlo, credete in Lui. Questo è proprio per noi, sapete? È proprio per tutti voi questo. Se ve lo torno a leggere. Voi lo amate, se no non sareste qua seduti, guardate. Pur senza averlo visto. Può darsi che qualcuno di voi l'abbia visto, ma io non lo so. Ogni modo, la maggioranza è che non l'avete visto. E ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, pensate cosa ci dice, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. La meta della nostra fede, il fine della nostra fede è salvarsi l'anima. Che cosa vale, dice Gesù, a possedere anche tutta la terra se perdete l'anima? Che cosa vale? Io guardo questi magnati che hanno questo grande potere sulla terra, hanno ricchezze, hanno potere soprattutto anche politico, quello che volete voi, in tutta la terra, tutta la terra. E che cosa vale tutto questo se non si salva l'anima? In punto di morte. Anche Agnelli ha dovuto lasciare tutto, no? La Fiat e compagni. Si lascia tutto, non si può portarci dietro. Che cosa ci si porta dietro? Solo il bene o il male, purtroppo. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulle grazie, sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quale circostanza accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Mi direte, è passato il tempo dei profeti? No, no, ce ne sono. Sapete chi è profeta? Chi trasmette la verità? Chi trasmette la verità? Questo è il profeta. Non è solo chi sa il futuro. È un errore nostro di interpretare un profeta che sa il futuro. Beh, il futuro, guarda, in un certo senso, siamo tutti a conoscenza di certi futuri, no? Se vediamo come va il mondo, provate a guardare. Dopo ci sono certi che davvero hanno avuto la rivelazione dal Signore, perché? Per aiutare a salvare le anime. Io per esempio un consiglio che do a tutti: non andate in Asia adesso, specialmente l'Asia, non so se si chiama orientale, quella della Cina e con Bucky Company, cos'è, orientale o occidentale? Orientale, cioè. Perché quello no, quello, guarda, 2/3 dell'Asia spariranno, sapete? Questo sì, lo so. 2/3 dell'Asia. Rimarrà l'Asia questa nostra, che è la più vicina a noi. E si convertiranno, oh, se si convertiranno, anche quelli che non credono. Voi mi direte, ma come fa? Ma io non lo so. Però se voi pensate, una Cina, quanti milioni di persone, atea completamente, bestemmiatrice, negatrice di ogni verità e di ogni bene, diciamo, me lo volete dire? Che fine farà? Che fine farà? Perché certamente ci sarà qualcuno di buono dentro, e quello sì, ma non ha lasciato entrare la verità, non ha lasciato entrare i sacerdoti, la verità. Ditemi voi che fine fate. E compagni e gli altri, va bene. Dunque, su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quale circostanze accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano conseguire. Perché i profeti hanno parlato della sofferenza di Cristo. E come no? C'è il quinto Vangelo, lo chiama quello del profeta. Ma destinate però che... E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi erano ministri di queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo nello Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Che bello! Gli angeli conoscono il futuro, perché in Dio conoscono tutto, gli angeli. E ci aiutano, e fatevi aiutare dagli angeli, prima di tutto dall'angelo custode. Ci credete, la presenza dell'angelo custode? Sì, no. Guardate che l'abbiamo tutti, l'angelo custode. Non fatelo riposare, fatelo lavorare. E sapete come si fa a farlo lavorare? Sono in un pericolo, sono, devo fare un lavoro difficile, devo fare qualcosa. Sediate il portone, per favore. Per favore, mi aiuti. Quante volte vi ricordate della grande custode? E beh, il Signore, perché io potessi trasmettere la verità, me le aveva fatte capire tante cose. Io vi assicuro, in certe giornate, che dovevo stare in piedi, e non stavo in piedi dal male, ma dovevo stare in piedi da andare a letto, neanche aver la forza di svestirmi. Sapete che l'aria custode mi aiutava anche a svestirmi, per dirvi una cosa così materiale, mi dice sì, l'aggiunto, non avete l'idea che cosa c'è lì, l'aggiunto. Devo incontrare una persona un po' difficile, non so come parlare, non so come dire. Io dico, aggiunto custode, suggeriscimi, eh? Oh, sì, ma sono bravi, perché loro mi trasmettono la volontà di Dio. Sono sempre a contatto col Signore. Perciò il Signore li adopera per aiutarci. Ma in tutto e sempre sta la nostra fede, ecco, siamo là, sta alla nostra fede, ci credo. Sentite, ce l'ha detto il Signore che abbiamo gli angeli, è vero o non è vero? Ce l'ha detto che ognuno di noi siamo affidati a un angelo, poi c'è l'angelo della casa, poi c'è l'angelo della città, poi c'è l'angelo, ma ci sono gli angeli che sovrastano tutto, tutto. Quando andiamo fuori, quando usciamo per esempio, quel pericolo che c'è anche così, diciamo angelo, angelo mio caro, fammi guidare, fa che non possa, che non faccia uno scontro, non lo so. Devo incontrare una persona un po' difficile, angelo custodica, suggeriscimi le parole giuste da dire. Come ve le suggerisci? Dopo dite, ma guarda come è andata bene, ma grazie tante. Sapete chi c'era dietro? E noi non lo crediamo, e noi non lo pensiamo, ma è tutto così nella vita, tutto. Se avessimo un po' più di fede, vero? Queste cose le toccheremo per mano, sapete? Provate, provateci. Essere in un impiccio, essere in un momento difficile, essere, non sapete come, cosa dire, come parlare, come dire, avete paura che... Suggerisci tu, per favore. Vedrete, vedrete, se non vi aiuta. Dice, ma guarda, avevo tanta paura, è andato bene questo discorso. È andato paura, credevo tanto con questa persona, e poi guarda com'è andata. Grazie, avete pregato anche la custode prima, allora vi aiuta, senz'altro che vi aiuta. Senz'altro. Perché l'angelo custode non è altro che un tramite per pregare il Signore. È il Signore che ci ha dato l'angelo. Pensate che ciascuno di noi ha il suo angelo. Personale. Che bello. Ma bisogna aver fede. Bisogna aver fede. Certo che non lo vediamo, però se noi preghiamo vediamo i frutti. Questo è un fatto. Quante volte dite, mamma mia, potevo fare uno scontro, per l'ultimo momento, guarda, mi è andata lì. A chi dovete? Forse il vostro angelo custode. Che magari l'avete pregato la mattina dicendo le preghiere, perché le preghiere del mattino le dite tutte. Io spero di sì, voi che siete qua. Dite le preghiere il mattino sempre, non è che ho tolto una finestra. Ma tra le preghiere non dimenticate mai l'angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Vi mettete in viaggio, pregate l'angelo custode, che non vi succedano scontri o cose del genere. Dovete incontrare una persona difficile, pregate l'angelo custode che vi suggerisca le parole giuste. L'uomo giusto vive di fede, dice la Sacra Scrittura, no? L'uomo giusto. Per essere uomini giusti bisogna che abbiate questa fede. E la fede che cos'è? Credere nelle verità che sono rivelate da Dio, e ce le ha rivelate il Signore, che ognuno di noi ha un angelo custode. Poi ci sono gli angeli della città, gli angeli della via, gli angeli del costruito. Tutto, abbiamo tutta una vastità di angeli. che ci aiutano. E quando saremo morti, e sarà uno spirito, solo la nostra anima che è spirituale, e vedremo tutto questo, diremo, è perché non abbiamo più le mani, se no faremo, oh, che stupidi non ricordare. Che stupidi. Avere questa ricchezza di un aiuto soprannaturale dell'angelo custode e non farne uso. Siamo minchioni, no? Proprio. Siamo minchioni proprio. Perché? Usiamoli, sono qua per noi, sono qua per aiutarci ad andare in paradiso, capite? Perciò chiamateli. Mamma mia, io ne ho di avvenimenti, perché me l'hanno insegnato da piccolo. Io ho questa grande grazia, che da piccola ho sentito queste verità, me le hanno dette, io ci ho creduto però, E quindi il mio angelo custode, se l'ho fatto scambettare, quante volte, anche quando studiavo, magari non avevo studiato la sera perché avevo ascoltato musica o ero andata a giocare alla terapia, sapete come sono i ragazzi, no? E poi c'era il compito, angelo custode, caro, ciò che non lo merito perché avrei dovuto studiare di più, però aiutami lo stesso, se mi aiutava. Mi ricordo una volta in latino, il compito di latino, proprio non avevo studiato niente, non so cosa avessi fatto, non mi ricordo. Fatto sta che ho detto, qua guarda, o mi aiuti o qua, non so che cosa, guarda, tutto in rovina sta roba. Sette una volta. Ma perché ci aiuta, se noi crediamo, lui ci aiuta in tutto e per tutto. Continuiamo a leggere questo. Dunque Pietro, apostolo di Gesù Cristo, dice ai fedeli dispersi nel mondo della Galilea, eccetera, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi nel suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. Questo è il mio augurio anche. Grazie e pace a voi in abbondanza. Sia benedetto Dio, vero? Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Perché sapete che lo dice anche San Paolo, se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. La prova che era veramente Dio è perché è risorto. Nessuno l'ha fatto risorto, è risorto con la sua forza, perché era Dio. Ricordate questo. Mediante, vedete, la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva. Fatemi il favore di avere la speranza viva, di non essere di quelli che dice ma chissà, no, la speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Il paradiso è una grande verità, è una grande verità. Che non si corrompe, non c'è corruzione in paradiso, non c'è corruzione. Che non si macchia, non c'è peccato in paradiso. E non macisce, cioè non finisce, è eterno. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Sì, perché a base è tutta la fede. Non sareste mica qua seduti a ascoltare le parole del Signore se non aveste fede. Sareste in un bar, sareste a casa, sareste a vedere la televisione, sareste a fare. Per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi, quando ci sarà il giudizio universale. Che festa che ci sarà, pensate, il giudizio universale. Che bello. Deve essere una cosa proprio stupenda. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Siamo tutti afflitti da varie prove, fisiche, morali, spirituali, perché ci sono tre generi di sofferenze. Sofferenze fisiche, lo sappiamo. Le sofferenze morali. magari non compresi, magari non ascoltati, magari qualche offesa che ci viene, eccetera, eccetera. E spirituali che sono le peggiori. Le peggiori. Dunque, essere conservato nei cieli per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza prossima a rivelarsi nei tempi. Perciò siate colmi di gioia anche se dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove. Perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che è pur destinato a perire, tuttavia si prova con il fuoco. Vedete, il valore della nostra fede si prova con il fuoco, cioè con le prove. Con le prove, le tentazioni, le offese magari ricevute dal prossimo, tante maniere. Tuttavia si prova, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate senza averlo visto. San Pietro che parla. E ora, senza vederlo, credete in Lui. Sapete che valore che avete, che ha la vostra fede. Senza averlo visto, voi lo amate. Perché se no non sareste neanche qua seduti. Sentite parlare di Lui. E senza vederlo, credete in Lui. Questo è importante. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza degli altri. Dobbiamo farlo con gioia. Mi dite, oh, c'è questo mondo qua, la gioia. Sì, c'è la gioia interiore. La gioia di essere col Signore. La gioia di essere sicuri, matematicamente sicuri, che Lui ci aiuta. Quando siete nella sofferenza, quando siete nella prova, e questo succede a tutti, abbiate questa fiducia. Signore, adesso c'è la sofferenza, adesso c'è questo. C'è questa delusione, questa prova, così. Ma io so che tu ci sei. So che tu puoi tutto. So che puoi aiutarmi a tirarmi fuori da queste peste. La fede. Dunque, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata, cercando di indagare a quale momento o a quale circostanza accennasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che dovevano conseguire. Inutile, guardate, in paradiso non si va in carrozza, si va abbracciando la croce. Ma quando la croce, nella croce che noi abbracciamo c'è Gesù, allora metà della sofferenza Lui se la prende, metà, e anche di più. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi erano ministri di queste cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, cioè i sacerdoti, nello Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Che bello! E Gesù non è morto per gli angeli. Gesù non è morto, è morto per noi, uomini. Gli angeli sono stati giudicati, hanno detto di sì o di no, e basta, in un attimo sono stati eternamente salvi, oppure sono diventati demoni. Ma non c'è stata redenzione per loro, per noi sì, per noi sì. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma a immagine del Santo che vi ha chiamati. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, voi sarete santi perché io sono santo. Gesù ci fa santi, sapete. Senza neanche volerlo, quasi senza accorgerci. Perché se noi lo amiamo, se noi lo preghiamo, il momento giusto ci suggerisce quello che dobbiamo fare, ed è sempre bene. Ed è sempre bene. Anche se fosse San Pietro o San Paolo o a terapia San Francesco, non farebbe diverso perché è il Signore. Come figli figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo quando eravate nell'ignoranza, ma a immagine del santo che vi ha chiamato, e santo maiuscolo, cioè Gesù. Diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: voi sarete santi perché io sono santo. E se pregando chiamate Padre colui che senza riguardi personali giudica ciascuno secondo le sue opere, comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio, il santo timore di Dio, che è bello. Non devo essere una scrupolosa, perché ho la scrupolosa, però io devo agire adesso. Dico una preghiera: Signore, illumina, che cos'è che vuoi che faccia? Qual è la cosa migliore? Quando tutti noi ci incontriamo sempre in un certo momento o in tanti momenti in cui dobbiamo scegliere che cosa devo fare adesso, mi metto in ginocchio a pregare: se mi aiuta. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchie. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo. Sì, è da tutta l'eternità che Dio sa che è così. Ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. E voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, gli ha dato gloria, e così la vostra fede e la vostra speranza sono fissi in Dio. Bello, vero? L'avevate mai letta questa lettera di Pietro? Non so. Ogni modo, se volete, ve la rileggete a casa, ve la trovate. È la prima lettera di Pietro. E vedete in tutte le Bibbie, guardate qua. Questo è il Vangelo e le lettere degli Apostoli. Guardate che libricino, piccolo. E qualche volta prendete, se non lo avete comprato, e ogni tanto aprirlo e leggete. È una consolazione, è una forza, è proprio il Signore che ci parla, perché questo sapete che sono stati letti, studiati e dichiarati proprio parole di Dio. Mica tutto è stato, ci sono tante altre scritture, tante altre cose che non sono della Sacra Scrittura, non sono stati dichiarati parola di Dio, ma questa sì, questa siamo sicuri. Guardate che libricino, lo avete in casa? Spero. Ogni tanto fateci uno, ma non a caso così, prendete per esempio le lettere degli Apostoli, se volete mettetevi il segno, un pensierino. Quante volte ve l'ho detto, vero? Prima di andare a dormire, dopo aver visto la televisione, dopo aver fatto i conti, dopo aver fatto il discorso, tutto che... prima prendete, leggete un pensiero, metteteci in segno, la sera dopo andate avanti, senza stancarvi, non vi stanca nella testa, nello stomaco, né niente. Però andate a letto con un pensiero del Signore, col pensiero che sei Dio. Come quella preghiera famosa di mia nonna: so di andare, non so di tornare, solo tre grazie ma devo andare. Confessione, comunione a Dio Santo, nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo. Quella era la preghiera di mia nonna, me la ricordo ancora. Ma aveva fede, avevano fede. Bastava anche questa preghiera per dire tranquilli. I nostri vecchi, quelli che credevano, avevano fede più semplici della nostra. Noi siamo più e viviamo in un altro tempo, altre circostanze, altre cose. Dunque, chiaro questo, chiarissimo. Se avete qualcosa da chiedere, se qualcuno non ha capito qualcosa o che io non ho spiegato abbastanza meglio così, ditemelo, perché, ma se no io vi lascio con questo pensiero. Se il Signore vorrà, la prossima volta ci vedremo ancora, va bene, senz'altro, anche a Milano, finché vuole il Signore.
A Milano adesso questo posto non puoi prenotare, no. Ma come hai prenotato, hai detto a Milano che non andavi, il sacerdote non ti dà la sala.
Non mi dà la sala.
Per 3 mesi ce l'hai. impegnata, quindi se tu vuoi tornare a Milano fino a gennaio, fino a febbraio non puoi
tornare. Va bene, va bene. Sì, perché io...
Io avevo detto
che tu guarda, se il Signore ha permesso questo, va bene. Del resto cos'è? Che mese è questo qua? Novembre, dicembre, gennaio. Sì, insomma, che mesi.
A dicembre
non lo facevo mai. Sì.
No, ma prima di dicembre sì, la prima di gennaio. Sì.
Ad ogni modo, guardate, qui.
Novembre anche dicembre.
Sì, che posso vedo, va bene? Se sono viva. Se poi il Signore mi chiama, va bene. Sì, ma non importa, il Signore mette a posto tutto. Ecco, e allora vi saluto e vi faccio tanti auguri di ogni bene, va bene? Soprattutto bene spirituale, bene materiale, fisico, tutto quello che volete. Chiedete, il Signore dice, chiedete e vi sarà dato, vero? E sia lodato Gesù Cristo.